Geronimo. Lettere e libri con Iari Bernasconi.
Si sono da poco concluse le giornate letterarie di Soletta numero 43, la prima edizione del nuovo direttore Dani Landolf, e un'edizione dal forte valore simbolico perché non senza cocciutaggine gli organizzatori hanno deciso che fosse giusto e costruttivo preparare un'edizione completa indipendentemente dalla pandemia. Durante un anno hanno così lavorato con diverse commissioni all'allestimento del programma, alla selezione delle opere, delle autrici e degli autori e, vista l'impossibilità di avere il pubblico in sala, hanno organizzato una piattaforma digitale dove poter seguire in tempo reale con un canale video e 3 canali audio i diversi eventi prodotti a Soletta dal vivo con le scrittrici e gli scrittori in presenza. Una forma ibrida ma anche una scelta forte per dare un segnale positivo. A Soletta dunque durante il festival abbiamo incontrato e intervistato una giovane traduttrice, Marina Galli, e lo scrittore Vincenzo Todisco, con un'attenzione particolare al meraviglioso e misterioso mondo della traduzione letteraria. E incominciamo con Marina Galli, traduttrice, nata nel 1993 a Basilea in un contesto trilingue, studia a Zurigo, Venezia e Losanna, sta concludendo il suo lavoro di master in storia, ma soprattutto ha da poco pubblicato la versione tedesca del romanzo di Alexandre Chmin, La chiave nel latte, uscito nel 2018 per Gabriele Capelli Editore, ora tradotto con titolo Milchstrasse per Rothpunkt Verlag di Zurigo. Ad Alice sappiamo bene quanto sia difficile e importante il lavoro di traduzione in ambito letterario, a maggior ragione in Svizzera. Cosa la affascina allora della traduzione letteraria e perché Marina Galli ha scelto questo percorso tutt'altro che banale?
Ma penso che prima di tutto la scelta di tradurre, come anche la scelta di studiare in 3 ambiti linguistici diversi, è dovuta a una volontà di approfondire e allargare le mie conoscenze e competenze linguistiche di queste 2 lingue, l'italiano e il francese, che sono le mie lingue materne, con le quali ho dunque un legame emozionale, che però non sono le mie prime lingue, perché il tedesco è la lingua nella quale mi esprimo meglio. E poi penso che quello che mi piace della traduzione è che attraverso questo confronto permette di rendermi conto di come, delle differenze nelle lingue, dunque di come funzionano diversamente e anche delle prospettive diverse che offrono sulle stesse realtà. E penso che è quello molto affascinante, come la lingua condiziona lo sguardo che portiamo sul mondo.
Quindi contesto linguistico e contesto culturale.
Sì, sì.
Vincenzo Todisco, lei è scrittore, ma quest'anno è alle giornate letterarie di Soletta in veste di traduttore, anzi autotraduttore, perché il romanzo Das Eidechsen Kind, da lei scritto e pubblicato in tedesco pure da Rothpunkt Verlag nel 2018, è stato poi da lei tradotto in italiano per Armando Dadò con titolo Il bambino lucertola. Lei è nato a Stanz nel 1964, figlio di immigrati italiani, e ora vive nel cantone dei Grigioni, a Rezüns. Forse era destinato ad autotradurre la sua prima opera scritta in tedesco in quella che prima del 2018 era invece la sua lingua letteraria, l'italiano. Ma le chiedo, è stato davvero così naturale e cosa l'ha spinta ad autotradursi e poi cosa ha significato per lei questa esperienza? 3 domande in una.
Sì. Beh, alla fine è stato poi abbastanza naturale perché l'impulso iniziale proprio di farlo era veramente più emotivo, nel senso che era quasi come se non riuscissi a immaginare che un mio testo fosse riportato in italiano da qualcun altro che non fossi io, proprio perché l'italiano è accanto al tedesco, forse anche un po' prima del tedesco, la mia lingua che io definisco sempre, penso di averlo già detto, di pancia proprio, mentre il tedesco forse fino a questo momento era più una lingua di testa, quindi più razionale, un po' più distante, un po' più fredda, benché io penso proprio di potermi definire bilingue, quasi perfettamente bilingue, ovviamente con lo svizzero tedesco e non con Hochdeutsch. Hochdeutsch è diverso perché per molte svizzere, molti svizzeri, cioè io non seguo molto questo discorso, però è considerato quasi una lingua straniera, no? Che si impara a scuola e che rimane distante. Penso che il fatto di averlo scritto, di aver scritto questo libro prima in tedesco sia stato proprio anche quello di cercare di sentire il tedesco anche nella pancia. Poi ci sono proprio anche dei motivi linguistici, perché in quel momento lì il tedesco era lo strumento che mi serviva per raccontare questa storia. E poi dopo ritornare all'italiano era come suonare la stessa melodia però con uno strumento diverso. Era un po' questo. E adesso non ricordo più le tre domande, ma...
Erano effettivamente troppe. Cosa ha significato per lei questa esperienza? Vorrei anche chiederle se si sente pronto a tradurre pure qualcosa di non suo, perché qui siamo rimasti in un ambiente molto personale, intimo.
Ma allora, innanzitutto io ho già l'esperienza della traduzione, l'ho già fatta, non ho mai tradotto un libro intero, però... Tradurre praticamente fa parte del mio lavoro quotidiano, perché lavorando nei grigioni, lavorando all'alta scuola pedagogica, bisogna continuamente passare da una lingua all'altra, quindi o traduco dall'italiano al tedesco, o dal tedesco all'italiano, però è sempre tradurre. È vero che sono soprattutto testi magari un po' più tecnici, più scientifici, però ho anche tradotto già opere letterarie, quindi molto 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 più brevi. Per me è stato un passo importante, perché penso di aver, passando attraverso il tedesco, che è una lingua molto più asciutta rispetto all'italiano, penso di aver trovato anche un nuovo modo di scrivere in italiano stesso.
Tornando a Marina Galli, la traduzione della Chiave nel latte è la sua prima opera pubblicata. Come ha incontrato il libro? Ha subito pensato di tradurlo? E ancora, cosa le è piaciuto in particolare di questo libro, che, lo ricordo, è una sorta di romanzo, diciamo, di formazione autobiografico?
Dunque, io stavo cercando un libro da tradurre per dell'ambito della mia specializzazione al Centre de Traduction Littéraire all'Università di Losanna, e cercavo un libro di un autore o di un'autrice ticinese. E poi ho letto diversi libri, e quando ho scoperto il libro di Alexandre mi è subito piaciuto tantissimo, soprattutto questa struttura a frammenti, che la storia si compone solo man mano che il racconto va avanti, e anche queste immagini acquisiscono un senso sia per il protagonista che anche per il lettore, solo man mano che la storia va avanti. E poi mi è anche piaciuto questo essere tra le lingue, che conosco anche un po' io, e tra i diversi mondi.
E tra le diverse culture, ancora
sì,
una volta.
Sì, sì.
Sarei anche curioso di capire se, o di sapere se ha conosciuto anche nel frattempo Alexandre Min prima di iniziare addirittura la traduzione, e se poi avete anche discusso durante il lavoro.
Sì, allora abbiamo discusso tanto, perché gli ho posto, penso, tantissime domande sin dall'inizio, e per me è stato molto interessante, anche un grande aiuto. E poi, visto la pandemia, non ci siamo visti subito, abbiamo comunicato piuttosto per email, ma quando sono andata in Ticino l'estate scorso mi ha mostrato anche i luoghi dei romanzi, e quello era molto molto bello, veramente.
L'ha detto, La Chiave nel latte è un romanzo complesso, appunto costruito per frammenti, con molti inserti fra l'altro di dialetto ticinese, soprattutto nella prima parte. Le chiederei quali sono le difficoltà più affascinanti, mi piace utilizzare questa parola, che ha trovato durante la traduzione, magari con qualche esempio non troppo tecnico, per carità.
Dunque, penso, sì, questo multilinguismo era veramente una difficoltà, perché le varie lingue non sono solo una decorazione, però hanno una funzione importante nel libro, perché sono anche un segno dell'identità complessa e anche confusa del protagonista. E dunque io, traducendo per l'arabo e il francese, non era tanto un problema, perché le ho lasciati così anche in tedesco, però per il dialetto ovviamente non potevo lasciarlo in dialetto, perché i lettori germanofoni non lo capiscono. E allora mi sono interrogata sulla funzione del dialetto. In tedesco c'è una parola che forse è un po' intraducibile, che è Geborgenheit, e che secondo me è veramente l'effetto del dialetto in questo libro. Dunque, Geborgenheit vuol dire il sentirsi a casa, in sicurezza, fiducia, affetto, è un po' l'effetto che ho provato di ricreare nella mia traduzione. E poi, anche se è vero che, come nella traduzione del dialetto, anche dei giochi di parola o dei modi di dire, si ha spesso l'impressione che si perde un po' qualcosa, però è anche bello vedere che a volte si guadagnava anche qualcosa. Per esempio, c'è una scena dove il protagonista è a una festa di paese e vuole mangiare delle lugagne col risotto e si ricorda che sua madre gli ha detto che non bisogna mangiare la carne del maiale perché i musulmani non la mangiano. E in italiano c'è scritto, poi il venditore gli dice, ma no, ogni riccio ha il suo capriccio. E ovviamente in tedesco non c'è la stessa immagine, ma io l'ho tradotto con il modise extra würste, dunque sempre queste salsicce extra, che è un modo di dire tedesco, e lì nel contesto dove lui mangia delle salsicce avevo l'impressione che si guadagnava ancora un'immagine che non c'era nell'originale.
Come diceva Giorgio Relli, la traduzione è sempre una questione di guadagni e di perdite in fondo. Il titolo, La chiave nel latte, è diventato Milchstraße nella versione tedesca. Ora, in genere, il titolo non è solo una scelta di chi scrive o di chi traduce. Come si è giunti a questa soluzione e con quali riflessioni?
Sì. Dunque, sì, appunto, la scelta del titolo è piuttosto l'editrice che l'ha scelto con l'autore, però eravamo d'accordo che il titolo, come in italiano, non funzionasse in tedesco, perché Der Schlüssel in der Milch non ha né un bel suono e non crea nessuna immagine. E poi era molto difficile trovare un titolo, c'erano varie varianti, perché lo scopo era di tenere sia la chiave che il latte anche nel titolo in tedesco, però non siamo riusciti a trovare un titolo che combinasse la chiave e il latte. E dunque alla fine abbiamo optato per questo Milchstraße, dove c'è almeno il motivo del latte, che ritorna molto spesso, che è molto importante nel libro, La chiave nel latte, con Strasse, che per un romanzo di formazione può andare molto bene.
Si intuisce che è stata una lunga discussione.
Sì.
Vincenzo Todisco, nel suo caso il titolo non penso abbia creato problemi nella traduzione, anzi si potrebbe dire che il suo romanzo non poteva che intitolarsi Il bambino lucertola. Ricordo che il libro è la storia drammatica di un bambino nascosto, obbligato in fondo a diventare lucertola. Siamo nella seconda metà del Novecento, nella, diciamo, cupa realtà, nelle derive dell'immigrazione italiana in Svizzera.
Sì, no, il titolo non ha dato grosse discussioni, perché suona molto anche bene in italiano, Il bambino lucertola, e in francese è stato tradotto anche in francese L'enfant lézard, in qualsiasi lingua penso che sarà tradotto avrà questo titolo.
E allora io ricordo qualche altro titolo di Vincenzo Todisco, per Armando Dadò Il culto di Gutenberg e altri racconti e Il vento freddo dell'altipiano, per l'edizione di Casagrande Quasi un western, Il suonatore di bandoneon, Rocco e marittimo. Qual è il suo rapporto con i titoli? C'è chi dice che trovare un titolo o è la cosa più facile o è la cosa più difficile del mondo.
È molto difficile. Allora, questa volta non è stato molto difficile, perché io ho sempre dei titoli di lavoro quando incomincio a scrivere il libro. Mi ricordo appunto Rocco Marittimo, per esempio, l'abbiamo trovato veramente alla fine, ma diciamo quasi stavamo andando in stampa e ancora non avevamo il titolo perché non lo trovavamo. E invece per Il bambino lucertola, da Seidex & Kind, il titolo era già chiaro molto molto presto, quando ho cominciato a scrivere, dal momento in cui questo personaggio ha cominciato a prendere forma, a delinearsi, dal momento in cui poi si è imposto anche all'interno del romanzo come protagonista, e dal momento in cui è nata l'immagine di questo rettile, di questa lucertola, il titolo era chiaro. In altri casi no, molto molto meno, e lì appunto lì c'è, poi bisogna negoziare con la casa editrice, poi hai tu i tuoi titoli magari ai quali ti sei affezionato e bisogna trovare un compromesso. Una volta la spunta la casa editrice, una volta riesci magari anche a imporre il tuo titolo. Però penso che sia molto importante fare questa discussione, perché il titolo è importante del libro.
Marina Galli, tornando alla sua esperienza di traduzione e di studio intorno alla traduzione, ci sono traduttrici o traduttori di cui ammira particolarmente il lavoro e che potrebbe considerare addirittura come sua fonte di ispirazione?
Ma sì, c'è un film molto bello su una traduttrice che traduce dal russo verso il tedesco, che si chiama Svetlana Geyer. Il film si chiama Die Frau mit den fünf Elefanten, che è veramente un film bellissimo. È molto affascinante vedere come lavora questa signora, perché lavora in modo completamente analogo. Dunque non ha il computer. Lei si prepara, legge il libro, lo sa praticamente a memoria, e poi viene una signora che lo scrive a macchina, e lei pensa a lungo alle frasi, le detta a questa signora, appunto, poi il giorno dopo c'è un'altra signora che viene, che gli legge il testo a voce alta. E penso che questo per me è inconcepibile, perché ho lavorato col computer, ho scritto mille varianti, ho cercato tantissime parole sempre. È molto affascinante vedere come lavora e come riflette veramente a lungo prima di formulare le frasi.
Sembra un'immagine stupenda, devo dire. Vorrei anche chiederle se ha degli altri progetti in corso. Lo diciamo, questa è la sua prima grande traduzione.
Sì. Dunque, ho tradotto un libro illustrato che sarà pubblicato prossimamente, simultaneamente, in Rumänisch, nella traduzione di Benedetto Vigne, in tedesco e in italiano, con delle illustrazioni di Gianni Bertossa su un architetto ticinese, Gabriel De Gabrieli. E se no, sto lavorando su un pezzo teatrale, che è piuttosto una performance, che in francese si chiama Kit de survie en territoire masculiniste.
Direi anche questo interessante, staremo molto attenti. Vincenzo Todisco, spesso la traduzione letteraria è un po' bistrattata o quantomeno ignorata nell'immaginario collettivo, eppure si tratta non solo di un'attività cruciale, soprattutto in Svizzera, ma è anche un'attività creativa, non minore, potrei dire, al lavoro di scrittura. Certo, un lavoro diverso, ma credo non meno creativo. È d'accordo?
Assolutamente. Cioè, me ne sono reso conto, lo sapevo già, però me ne sono reso conto di nuovo e in modo ancora più incisivo, più forte nel lavoro che ho fatto. Ho sempre difficoltà a dire tradurre, comunque lo uso, so tradurre il mio libro in italiano, perché sì, non è... È un lavoro veramente molto impegnativo e soprattutto che richiede molta creatività. Le facevo un esempio prima di trovare un'immagine a un'immagine che esiste in tedesco ma che non esiste in italiano. Voglio dire, ci vuole veramente, bisogna veramente calarsi nella lingua obiettivo, e io l'ho visto come smontare un testo e poi ricostruirlo. C'è anche molta architettura dentro. Smontarlo, ricostruirlo, rifarlo e farlo in modo che tenga, che non crolli. Voglio dire, non è veramente facile, perché un conto è la lingua, ma poi c'è tutto un mondo di esperienze, di storia, di cultura che è vincolato a quella lingua e che tu devi cercare di non perdere. Questo è un grosso lavoro e credo che non si può mai valorizzare abbastanza il lavoro del traduttore e della traduttrice. Sono molto felice nella traduzione francese, proprio il nome del traduttore è in copertina. Perché è fondamentale il lavoro che ha fatto. Cioè, se non c'era lui, quel libro in francese non esisteva.
E queste sono cose, stavo per dire piccole cose, non sono piccole per nulla, sono le cose su cui si dovrebbe forse cominciare a riflettere, perché sono poi l'immagine stessa di un lavoro che spesso rimane nell'ombra. È anche un lavoro molto lento, e forse il mondo, diciamo, il mercato, il mondo commerciale va troppo veloce, quello librario intendo. Spesso è anche una difficoltà ulteriore per i traduttori.
Molto. Io faccio molte presentazioni con Benjamin Picou, che ha tradotto il mio libro in francese, e lui mi spiegava proprio questo aspetto. Cioè, le case editrici poi dopo danno poco tempo ai traduttori e alle traduttrici. Insomma, lui alcuni mesi, no? Però, insomma, alcuni mesi. Io ci ho messo 5-6 anni a scriverlo. È chiaro che lui non deve inventarsi il libro, però deve inventarsi tutta una lingua, tutto un linguaggio, tutto un modo di vedere. E pochi mesi trovo che sia veramente pretendere molto.
Lei, Marina Galli, ha sentito la pressione del tempo o o degli editori?
Ma sì e no, perché io ho avuto la fortuna che ho potuto fare questa mia prima traduzione col sostegno di Pro Helvetia e dunque avevo un mentorato con la traduttrice professionale Barbara Sauser che mi ha accompagnato durante tutto il mio lavoro e penso che questo scambio con lei è stato molto importante perché avevo tantissime domande, no? Certe molto pratiche, banali, ma altre anche sul testo e il fatto di lavorare anche insieme a lei penso che ha reso possibile questa mia prima traduzione.
Finisce qui il Geronimo di oggi, un Geronimo speciale registrato in occasione delle 43esime giornate letterarie di Soletta, che si potrà naturalmente riascoltare in podcast dal sito internet di Rete 2 o dall'applicazione RSI Play. Un saluto e buone letture da Iari Bernasconi.